19, gentili ascoltatori e ben trovati in ascolto dell'ultima trasmissione di Radio Monaco. Oggi nell'attualità Schröder in Germania e Ciampi in Italia rivolgono ai cittadini i loro discorsi di fine anno. Il 2002 in politica internazionale si chiude nel segno della crisi USA-Iraq e poi ancora notizie e servizi dall'interno e dall'estero. Nella seconda parte della trasmissione una nota di Diego Vanzi sulla chiusura del nostro programma italiano e interventi in diretta dei collaboratori della redazione. È martedì 31 dicembre, con voi ci sono Michael Pore alla regia, Mauro Falcioni studio, Gabi Schuller alla console e Marco Montemarano al microfono, ma nel corso della trasmissione ascolterete anche tante altre voci note. A tutti buon ascolto.
Siamo con la Germania, non sarà un messaggio di fine d'anno all'insegna dell'ottimismo, quello del cancelliere Schröder che andrà in onda tra pochi minuti alle 20.05 sul primo canale televisivo ARD. Schröder chiede ai cittadini sacrifici e impegno, più responsabilità individuale e comprensione per Italia al welfare. Il nostro benessere, si legge nel testo del discorso, potrà essere mantenuto solo realizzando radicali riforme. Quanto alla questione irachena, Schröder spiega che la Germania, proprio a ragione del suo particolare passato, ha il dovere di cercare un'alternativa al conflitto armato. Scopo della mia politica, afferma, è ottenere il rispetto delle risoluzioni ONU senza dover ricorrere alla guerra. Intervento televisivo fra pochi minuti anche per il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Il discorso durerà circa 20 minuti e sarà un invito a reagire rivolto all'intero Paese. Un richiamo forte volto ad aumentare l'autostima collettiva. Il domani s'annuncia grigio, affermerà Ciampi, ma il futuro può essere corretto dalla volontà comune. Il premier Silvio Berlusconi, dal canto suo, ieri sera nella conferenza stampa di fine anno, ha fatto un bilancio a largo raggio dell'attività dei suoi primi 18 mesi a Palazzo Chigi. Oggi l'Italia, ha detto, ha uno smalto sul piano internazionale che non aveva mai avuto ed è anche cresciuto il suo peso specifico. Il governo ha proseguito, ha il dovere di mostrarsi ottimista, guai a propagandare il pessimismo che potrebbe minare la fiducia dei cittadini. Berlusconi ha annunciato che il 2003 sarà l'anno delle grandi riforme, che tutte si tradurranno in un vantaggio per i cittadini. Duri i commenti dei sindacati. Da Milano, Stefania Barilla.
Il Presidente del Consiglio parla di un paese che non c'è. È dal segretario della CGIL Epifani che arriva il primo commento dei sindacati al discorso del Premier. Per Epifani la realtà è ben altra. Prezzi fuori controllo, consumi fermi, crescita economica più bassa degli ultimi anni. Per la CGIL occorre ristabilire un clima di fiducia ed il sindacato è pronto a scendere in piazza per difendere i diritti del lavoro. Dalla UIL e dalla CISL arriva la bocciatura sull'annunciata riforma delle pensioni, che Berlusconi ha definito obbligatoria. Non serve, sono sufficienti solo aggiustamenti, replica il segretario della CISL Pezzotta, mentre per il leader della UIL Angeletti proprio non se ne parla. Il nostro sistema pensioni funziona, sottolinea Angeletti, ed è anche migliore di quello di altri paesi. Altro punto di disaccordo col governo, i rincari. La UIL annuncia battaglia per recuperare con i rinnovi contrattuali il divario fra l'inflazione reale e i salari. Per il leader della CISL Pezzotta occorre il rilancio della politica dei redditi che metta sotto effettivo controllo prezzi e tariffe.
Voltiamo pagina. Questa notte l'euro compie un anno. Questo è il bilancio del ministro federale delle finanze Hans Eichel sul primo anno di vita della moneta unica europea. Nonostante il nomignolo Teuro, che allude ai rincari, l'euro è stato un successo. Tanto più ha aggiunto che ormai i prezzi si sono stabilizzati e sono bassi come non si vedeva da tempo. Diversa la valutazione dei sindacati. Il presidente del DGB, Michael Sommer, ribadisce che la spinta inflazionistica della nuova valuta è innegabile. Intanto l'euro è salito nei mercati valutari fino a quota 1,05 dollari, nuovo massimo dal 4 novembre 1999. A fare da vento in poppa alla valuta europea ci sono le crisi internazionali tra Stati Uniti e Iraq e tra Stati Uniti e Corea del Nord. Gli addetti ai lavori si attendono un ulteriore rafforzamento dell'euro a causa della già forte riluttanza degli investitori a scommettere sul mercato americano. Dall'estero.
In questo momento un'operazione militare contro l'Iraq sarebbe ingiustificata, lo ha dichiarato oggi il segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, mentre gli ispettori continuano il loro lavoro nei siti sospetti a Baghdad e nei dintorni della capitale. I venti di guerra però continuano a soffiare, il servizio è di Lucia Ferrari.
Nel Golfo non cessano le prove di una guerra che costerà circa $60,000, meno di quella del 91, secondo l'amministrazione USA. Negli ultimi 5 giorni, 4 raid anglo-americani nel sud dell'Iraq hanno colpito centri di comunicazione della contraerea, dopo che caccia iracheni si erano levati in volo nella zona vietata dalle risoluzioni ONU, dove si trovavano radar mobili. Una minaccia alla coalizione, secondo Washington, che contro Saddam ha mosso anche la carta della diplomazia. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, su pressione statunitense, ha approvato con 13 sì e 2 astensioni, Russia e Siria, una risoluzione che dà un giro di vite alle sanzioni contro l'Iraq. Aumentano i prodotti civili, compresi nuovi farmaci, che Baghdad non può importare senza l'autorizzazione del Consiglio. Nel paese, intanto, proseguono anche nell'ultimo giorno dell'anno le ispezioni degli esperti ONU. Divisi in squadre, hanno setacciato diversi centri chimici e farmaceutici, dove si potrebbero preparare armi di distruzione di massa. Inutili le proteste ufficiali dell'Iraq contro i raid e contro le misure diverse verso paesi che, come la Corea del Nord, portano avanti programmi nucleari.
Voltiamo pagina, un successo che fa ben sperare. Con queste parole il cancelliere Schröder questa mattina in Cina ha commentato l'inaugurazione del treno a levitazione magnetica che collega l'aeroporto di Shanghai al centro della città. Il rivoluzionario treno super tecnologico, il primo al mondo destinato all'uso commerciale, è stato realizzato dalle imprese tedesche ThyssenKrupp e Siemens. I 32 chilometri della tratta ferroviaria sono stati coperti in circa 7 minuti e mezzo e il convoglio ha superato i 430 chilometri orari. Il primo ministro cinese, Zhu Rongji, ha dato via libera al prolungamento della ferrovia magnetica. La tecnologia tedesca utilizzata ha destato interesse anche negli Stati Uniti, in Olanda e a Bangkok. Tentativo dell'ultimo minuto oggi a Bruxelles per risolvere il contratto fra Austria e Italia sugli ecopunti, sistema che limita per motivi ambientali il traffico di mezzi pesanti attraverso i valichi austriaci e che scade alla fine del 2003. Il pronunciamento informale, formulato oggi dal Consiglio dei Ministri dei Trasporti sul tema degli ecopunti, prevede transito libero solo per i camion a basso tasso inquinante, limitazioni invece per i mezzi con forti emissioni di gas di scarico. Il sottosegretario ai trasporti tedesco, Ralf Nagel, ha definito l'accordo un risultato politico importante. Il ministro austriaco dei trasporti, Matthias Weichold, invece ha bocciato il compromesso odierno. Ancora dall'Italia, fine d'anno amara per molti dipendenti Fiat. Sulle prospettive della casa automobilistica torinese, il servizio di Carmen Santoro.
Presidente della Fiat, Paolo Fresco, e l'ex numero uno di Telecom, Roberto Colaninno, qualche ora fa hanno varcato i cancelli di Mediobanca. Nel palazzo di Piazzetta Cuccia ci sono tanti big della finanza. Si sono dati appuntamento per parlare della vicenda fondiaria SAI, ma per Fresco e Colaninno si tratta anche del primo faccia a faccia dopo l'intensificarsi delle voci su una proposta dell'imprenditore mantovano per rilanciare Fiat Auto. Si tratterebbe di un piano da 8 miliardi di euro. Un miliardo sarebbe investito direttamente dall'ex numero uno di Telecom, gli altri arriverebbero da cessioni varie, tra le quali Toro e Fiat Avio. Colaninno diventerebbe così azionista di riferimento assieme agli Agnelli. E il partner americano General Motors sarebbe liberato dall'obbligo di acquistare nel 2004 l'intero settore auto. Fiat rimarrebbe così italiana, ma siamo ancora alle ipotesi. Per ora l'unica certezza è la cassa integrazione. Interessa 5.600 lavoratori che aspetteranno l'inizio dell'anno davanti alle fabbriche. Ma non saranno soli. Qui a Termini Imerese tanti affici. Veglia anche ad Arese, dove l'inizio dell'anno sarà salutato in compagnia dei comici dello Zelig, sullo sfondo il presepe più grande del mondo. Brindisi anche davanti allo stabilimento di Cassino, mentre a Torino le tute blu guideranno la marcia della pace che partirà da Mirafiori.
Pochi secondi alle 19:09 e siamo alle previsioni meteorologiche. In Germania variabile, piogge sparse al nord, nevicate al di sopra dei 1000 metri. Le temperature massime saranno comprese tra meno 6 al nord e più 9 gradi a sud. In Italia, parzialmente nuvoloso su tutta la penisola, temperature in diminuzione. Così per me personalmente, cari ascoltatori, si chiude qui la lunga e bellissima esperienza ai microfoni di Radio Monaco. Marco Montemarano vi saluta, vi abbraccia virtualmente tutti, vi augura buon anno ed ora dopo un breve stacco musicale spazio a Diego Vanzi e agli altri colleghi.
Quando sono in casa solo devo restare per finire un lavoro e ancora freddo. C'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a sentire una radio libera, ma libera veramente, e anche di più perché libera me.
E così, cari ascoltatori, gentili amiche ed amici, siamo giunti all'ultima pagina. Radio Monaco cessa con oggi le trasmissioni dopo quasi 4 decenni di attività. Per l'esercizio, 38 anni e 2000, il programma quotidiano in italiano del Cerronfo era iniziato infatti il 1 novembre del lontano 1964. Come dire, il periodo di due generazioni. La storia di Radio Monaco, infatti, è strettamente legata alla storia dell'immigrazione italiana in Germania. Siamo, per così dire, cresciuti assieme, sempre vicini, sempre attenti a quanto accadeva alla nostra comunità. Ogni sera abbiamo trasmesso le informazioni essenziali dall'Italia come dalla Germania e dal mondo, ma al centro del nostro lavoro è sempre rimasta la nostra comunità, con gli innumerevoli problemi, le piccole gioie, anche le sue feste. Abbiamo cercato di farlo con professionalità, ma anche con affetto, perché spesso era proprio questo a prevalere sul distacco dalla notizia, tipico della nostra categoria. E qui siamo riusciti, non spetta a noi giudicarlo, ma ai nostri ascoltatori. Ora, dall'alto, è stato deciso che si debba chiudere Radio Monaco. Potremmo facilmente contraddire tutte le argomentazioni a sostegno della chiusura, ma non lo facciamo per non creare polemiche proprio stasera, ultimo giorno di trasmissione. Ci sono giunte del resto numerosissime lettere di solidarietà, messaggi di ascoltatori, email, telefonate. Ne ha parlato la stampa italiana e quella tedesca. Vorrei ora ringraziare stasera tutti coloro che si sono impegnati per far sì che Radio Monaco potesse continuare a trasmettere. Grazie lo stesso, amici. Grazie Claudio, Umberto, Hans, Franco, e potremo così continuare a lungo. L'impegno mostrato a difesa di Radio Monaco ha attenuato quel senso di amarezza che stava prendendo un po' tutti in redazione. Vorremmo invece congedarci da tutti voi con dei ricordi positivi, ricordi di tutti questi anni che abbiamo trascorso assieme, e i ricordi, quelli almeno, non ce li può togliere proprio nessuno. Accanto a me questa sera Mauro Falcioni, il nostro fidato reporter. Mauro, cominciamo con i tuoi ricordi. Quali sono queste esperienze che hai vissuto qui a Radio Monaco?
Tanti ricordi, tante esperienze che mi hanno arricchito dal punto di vista professionale, ma soprattutto sono state fondamentali per me dal punto di vista umano. Per i colleghi con cui ho avuto il piacere di lavorare, per le tante storie dei nostri connazionali che ho avuto la fortuna di conoscere, ma soprattutto perché tutte queste storie ho avuto l'onore di presentarle ai nostri carissimi ascoltatori.
Ecco, potremmo dire che noi che abbiamo dato informazioni abbiamo avuto anche un arricchimento da parte dei nostri ascoltatori.
Senza dubbio, perché abbiamo conosciuto l'esperienza di chi ce l'ha fatto e ha fatto fortuna in Germania, ma anche l'esperienza dei primissimi che sono venuti. Siamo stati, per così dire, un raccoglitore, un tesoro di tutte quelle esperienze e di tutta la memoria storica della nostra comunità che ora purtroppo perde un punto di riferimento.
Grazie Mauro. Passiamo ad un altro nostro collaboratore che dovrebbe essere in linea da Colonia. Pronto Piazzani, mi senti?
Buonasera Diego, buonasera Falcioni.
Ciao, ecco, diciamo subito, Enzo Piazzani non è solo un collaboratore, è un carissimo amico con il quale abbiamo lavorato assieme presso altri emittenti. Ecco, questa tua esperienza di questi ultimi anni con la nostra trasmissione, cosa è stata per te, Enzo?
Caro Diego, caro Falcioni, un abbraccio a tutti quanti i colleghi e le colleghe che per tanti anni hanno portato avanti questa trasmissione così importante, anche perché forse non è stato sottolineato abbastanza che si ascoltava anche in Italia, si ascoltava un po' in tutta Europa attraverso l'onda media negli ultimi anni. Devo dire che lo spirito di autonomia e di responsabilità professionale ha contraddistinto questa nostra collaborazione. Tu prima hai detto, Diego, non è la serata per fare polemiche, però è difficile, diciamo, possiamo annullare certe considerazioni che vengono spontanee. Questa trasmissione chiude proprio in un momento in cui la Germania è attraversata da forti difficoltà che si riflettono anche pesantemente sui nostri connazionali, pensiamo alla disoccupazione, pensiamo anche ai diritti civili, in un momento in cui si chiede anche a chi sta in Germania di partecipare più attivamente alla politica di questo paese attraverso le nuove possibilità che sono date dalla doppia cittadinanza, dal voto europeo, eccetera. Tu dici non facciamo polemiche, ma come non si può pensare che si chiude una trasmissione italiana dopo che sono state chiuse quelle della Deutschland Funk, quelle della Deutsche Welle, sono stati soppressi i notiziari in lingua italiana del sindacato di Gebete, di Che Metal? Insomma, viene spontaneo pensare che la tutela della lingua, che è un caposaldo dei diritti di una minoranza linguistica, questa sera viene colpita duramente in un paese come la Germania, in cui vivono 700.000 italiani, ripeto 700.000 italiani, unica collettività italiana in Europa numericamente tuttora in crescita.
Penso, allora cerchiamo di pensare in positivo, diciamo cosa rimane di Radio Monaco dopo questi 38 anni e 2 mesi?
Rimane senz'altro un segnale importante che si può creare professionalità nel settore dell'informazione anche al di fuori dell'Italia, anche in un ambiente diciamo che non è radicato nel territorio in cui poi si esercita questo tipo di servizio. E poi penso anche alla crescita che Radio Monaco ha fornito a tanti giovani della professione della comunicazione, del giornalismo, dell'informazione radiofonica. E penso che questo segnale potrebbe venire raccolto anche in futuro. La Germania è un grande paese, le risorse forse non mancheranno per ripetere forse su un altro livello, con altro pubblico, con altri mezzi tecnici, questa esperienza di informare giorno per giorno gli italiani in italiano in questo grande paese nel cuore dell'Europa.
Grazie Enzo, rimani pure lì, sto passando ad altri collaboratori per sentire anche la loro voce. Abbiamo con noi Cecilia Ciccarini, speaker, esperta di musica, abbiamo qui Estante in studio. Ecco Cecilia, cosa è stata per te? Presentati pure.
Buonasera a tutti, salve. Io sono speaker di Radio Monaco da solo un anno e mezzo e niente in confronto ad altri colleghi, però avrei voluto che questa sera non venisse mai, devo dirlo molto sinceramente.
Non sei da sola, diciamo.
No, certo, è stata un'esperienza molto bella, anzi voglio ringraziare proprio lei, Vanzi, che mi ha dato fiducia e mi ha permesso anche di vivere tutto questo. E poi cosa resta da fare? Abbraccio virtualmente i miei colleghi, che stimo, e a tutti voi ascoltatori mando un bacio via etere e auguro un buon anno, che valga per tutto questo anno, anche se noi purtroppo non saremo più qua a parlarvi in italiano.
Ecco, anzi, sei troppo modesta, Cecilia, vorrei dire, ricordati un pochino di quelle belle interviste che hai fatto proprio ultimamente, tu che hai studiato da Mogol, se non sbaglio.
Sì, io ho fatto un corso per autrice di testo al Centro Pubblico Scolano, la scuola che Mogol ha fondato in India.
Bene, grazie Cecilia, siamo a Mario Trabanti, il nostro super reporter, Super Mario, l'abbiamo sempre chiamato redazione.
Grazie Diego.
Mario, come sei arrivato da noi? Qual è stata la tua esperienza?
Io sono arrivato, ero qui in Germania da poco meno di 2 anni e la prima cosa che mi sono chiesto è se ci fosse qui in Germania un'informazione italiana. Poi, visto che in Italia avevo avuto esperienze giornalistiche, la mia idea è stata quella di cercare di lavorare nella redazione. Dopo aver corteggiato Diego Valci per un certo numero di mesi, ho cominciato a fare il reporter e negli ultimi 9 mesi ho fatto anche il notiziario. Quello per me, quando sono arrivato, la radio, l'impatto con la radio era attraverso la radio ho vissuto anche le esperienze che poi ho visto che hanno vissuto i nostri connazionali qui, le angosce, le paure, ma anche le speranze di una comunità che ho avuto l'onore di conoscere e che, nonostante da domani la nostra informazione, l'informazione di noi tutti in lingua italiana non ci sarà, comunque spero, che mi auguro e sono certo che la voce di noi italiani qui si farà sentire ancora alta. E quindi un saluto a noi italiani e fieri di essere italiani senza voler essere nazionalisti o...
Mario, ti perdono per questo corteggiamento, perché in altri momenti forse non te l'avrei perdonato, stasera posso perdonarti.
Era in senso metaforico.
Benissimo, grazie Mario Trabanza. Abbiamo ancora con noi Tommaso Pedicini, il nostro apprendista, diciamo.
L'apprendista stregone.
Giappone. E sì, questa è stata, tra l'altro, oltre a tantissime altre cose, è stata la possibilità dal punto di vista professionale di fare il praticantato giornalistico presso la redazione italiana, presso Radio Monaco. Una sera triste, una sera, come hanno già detto i miei colleghi. Forse la cosa che mi piace ricordare di tutto questo è aver avuto la possibilità di vedere e di conoscere la nostra comunità da un altro punto di vista rispetto a quella di studente o lavoratore come era prima, di poter analizzare e conoscere un po' la storia. Tutto questo rimarrà.
Bene, dobbiamo soprattutto ricordare che abbiamo sempre lavorato per il nostro pubblico, per i nostri ascoltatori, mai per la nostra redazione. Ecco, quali sono le esperienze in questo senso che hai fatto con i nostri agenti?
Ne ricordo tante, al momento me ne vengono in mente moltissime, forse quelle che rimarranno più care tra i ricordi, specialmente i rapporti con alcuni gruppi di anziani, sia qui che a Friburgo, in Baden-Württemberg, dove ho lavorato all'inizio come corrispondente per la redazione. Conoscere queste persone che hanno vissuto tutte le fasi della nostra emigrazione, dalle baracche, e poi piano piano si sono tirati su, hanno avuto successo, e il nostro programma li ha sempre seguiti in tutte queste loro fasi. Il ricordo di quelle persone che tante volte mi hanno raccontato le loro esperienze, la loro attualità, è veramente indelebile.
Triste è proprio il fatto che non potranno più sentirci.
Sì, diciamo, sono i nostri ascoltatori più fedeli, e magari ricordiamo anche quelli che ci hanno ascoltato dal carcere stesso. Purtroppo non sono pochi anche nella comunità italiana, anche questo è un aspetto che ho avuto modo di conoscere insegnando in carcere parallelamente. Ecco, anche quelli sono degli ascoltatori fedeli che so mancheremo loro.
Bene, grazie al nostro Tommaso Bellicini, un reporter a sfondo, come abbiamo sentito, molto sociale. Adesso abbiamo un altro collegamento, ci colleghiamo con la Lombardia, dove dovremmo avere Ivan Dresci al telefono. Mi senti, Ivan?
Eccomi qui, ci sono. Un
grazie.
Abbraccio a tutti.
Allora, se qualcuno, diciamo un po' chi era Ivan Dresci.
Ivan Dresci è una persona che lavora in Lombardia, che è precisamente sul lago di Como, e occupandosi già di emittenza locale, un bel giorno ha conosciuto Diego Vanzi in una splendida villa sul lago di Como, dove i giornalisti italiani e tedeschi si incontravano anche per fare nuove esperienze e soprattutto per lavorare e scambiarsi opinioni su questi programmi e su tutto quanto può esserci di inerente all'informazione tra Italia e Germania e viceversa. Quindi io mi occupo di musica, mi sono occupato di novità musicali dall'Italia dal settembre del 95, e sicuramente mancherà questo appuntamento, mancherà ai nostri ascoltatori, mi permetti di chiamarli nostri, e chiaramente mancherà anche a me, che tutto sommato con questa esperienza ho costruito anche un piccolo tesoro culturale tedesco, ho imparato un po' di tedesco, ho visitato diverse volte Monaco, ho conosciuto tante persone, e tutto sommato c'è anche un velo di romanticismo in tutto questo, perché io ho origini bellunesi, trentine. I miei avi, anziché emigrare verso la Germania, sono arrivati in Lombardia, altrimenti potevo essere lì come hanno fatto i miei nonni e i cugini dei miei nonni. E comunque il fatto di condurre questo programma lì a Radio Monaco è stata un'esperienza che mi ha toccato parecchio, come del resto anche questa situazione che si è venuta a creare, la soppressione del programma, la brutta parola soppressione, sta creando della gran commozione, anche perché sento voi piuttosto affranti e chiaramente capisco quello che può essere il vostro sentimento. Teniamo comunque l'esperienza, teniamo i ricordi belli di questa lunga esperienza.
Ci lasciamo abbastanza tristi da soli questa sera, non rattristarvi ancora di più. Un abbraccio a Milano e ci sentiamo presto, spero, un po' di musica.
Negli 8 anni, sui 38 che voi avete avuto questa esperienza, negli 8 anni che io ho passato con voi, da Roma con voi, perché sentendomi uno della famiglia, immaginandomi con voi un giorno, in questi 8 anni io ho lavorato con professione. attenzione, con affetto, mi sono sentito vicino agli ascoltatori, ho percepito le loro aspettative, le loro idealità, tutto quello insomma, che volevano avere dalla radio. E inoltre credo di avere insieme a voi lavorato anche con un'altra cosa importante, per me importante, ma credo anche per voi, cioè l'Europa, perché e con i vostri e i miei, perché mi sento veramente una famiglia, con i vostri e i miei servizi, noi abbiamo avvicinato Germania, Italia e abbiamo contribuito a mettere qualche mattone, qualche segno di calcio della causa europea. E tutti i giorni ci dicono che bisogna fare di più per diffondere il senso di cittadinanza europea, per far sì che l'Europa entri nelle menti e nei cuori dei cittadini. Bene, io credo che Radio Monaco in questa direzione abbia fatto molto, moltissimo, e che tutti quelli che lavorano per l'Europa dovranno esserci grati per molto tempo ancora, ed è veramente un bellissimo lavoro che ho fatto anche con voi.
Noi ti siamo grati per queste bellissime parole, Mario, sono veramente consolanti in questo momento di cui abbiamo proprio bisogno.
Questo resta Diego.
Ecco, questo è bello, sapere che resta qualcosa del nostro lavoro, del nostro emittente. Radio Monaco non muore questo.
Mi dai un secondo ancora, resta anche un'altra cosa, la meravigliosa scuola di giornalismo che tu hai allestito. Ecco, dalla tua scuola conosci veramente dei bravissimi giornalisti che sono venuti a Roma, che faccio un nome solo, perché è quello che mi ricordo, io non sono anziano, perché ti sono vecchio, perché ho 55 anni, se no non potrei avere 55 anni di professione alle spalle. Beh, mi viene in mente un nome, ma comunque penso anche a tutti gli altri Falcioni, che è venuto a Roma, ha fatto l'esame per diventare professionista, lo sai, ha fatto una bellissima figura per sé e per Radio Monaco. Bene, anche questo è importante, quella di Monaco, perché ha creato dei giornalisti che andranno avanti e credo che ricorderanno sempre che cosa hanno imparato a Radio Monaco.
Quindi questa è una cosa molto bella, perché così possiamo dire che Radio Monaco rimarrà ancora almeno nei ricordi di qualcuno, e per noi questo, in questo momento, te lo dico Mario sinceramente col cuore in mano, è molto consolante.
Sì, deve essere molto consolante.
Perfetto. Mario, noi non sappiamo cosa faremo in futuro, non sappiamo che tipo di programma ci aspetterà, non sappiamo cosa faremo, però questa esperienza ci ha arricchito tutti quanti. Pensiamo proprio che possa servire a tutti quelli che sono stati qui, ma ringraziamo te soprattutto perché sei il grande maestro, l'ex grande direttore del GR3, te lo ricordiamo ancora, noi poveri reporter l'abbiamo ancora chiarito, e hai dato un grandissimo apporto.
Grande amico, ricordo.
Hai dato un grande apporto a questa emittente, di questo qui come responsabile ancora fino a stasera, te ne sono immensamente grato.
E io sono tanto grato a voi.
Mario, non rimane che darti
un
grosso abbraccio e a risentirci.
A risentirci, a presto.
Grazie.
Buon 2003 a tutti.
Grazie. A tutti buon 2003 anche da voi.
Grazie. Gentili amici, ci sono ormai una manciata di secondi per l'ultima trasmissione, sono in questo momento le 19, 29 primi, 15 secondi, abbiamo ancora circa 20 secondi per congedarci da voi. Che dire, non ci sarebbe il tempo di dire qualcosa in più, ci lasciamo così. Amici, un abbraccio caloroso da Radio Monaco e da tutti i team della radio, e che devo dire, siamo stati molto bene insieme a voi, speriamo che vi siamo servito qualcosa. Un abbraccio a tutti e un buon anno.